Io credo che questa copertina sia azzeccata, perché in effetti racconta già di per sé la storia che viene narrata all'interno del romanzo. L'idea appunto era quella di inserire in un contesto borghese, come hai detto tu, lindo, pulito, scintillante, una figura straniante, selvatica, che comunque desse l'impressione appunto di un estraneo, di uno completamente fuori dal contesto.
Un
Un
outsider, così
outsider,
come
esatto.
Alessandro Mantovani, che nasce, siamo a Roma,
Sì.
quindi parliamo di quartieri romani, nasce a Borgata Fidene, se non
Villa
sbaglio,
Spada,
Villa
che è
Spada,
limitrofa
è
appunto
lì
a
vicino
Borgata
per
Fidene, sì.
intenderci. E diciamo da lì partirà per conquistare, come dicevi tu, la Roma, quella un po' più
Quella di
snob,
salotto,
la Roma
insomma,
Nord, quella
sì.
di Vigna Clara. E questo, diciamo, incontro con Roma Nord, quella, la Roma che conta, sarà suggellato da un matrimonio bene con una ragazza, appunto, della Roma bene, di Roma Nord. Da qui, diciamo, lui entrerà, come dicevi tu, in quel contesto, tra l'altro diventando un attore, quindi anche, diciamo, una persona piuttosto in vista. Per di più, dopo anni di cose piuttosto scadenti, la sua carriera avrà anche una bella impennata nell'ambiente di sinistra, nell'ambiente colto, comincia a fare dei film d'autore, insomma, una parabola che poi si interromperà. Invece, grazie ad un errore, uno scivolone che non so se vogliamo raccontare, però la parabola di Alessandro Mantovani è un po', io non lo so, tu ci hai visto forse la parabola anche di questo paese, di questi tempi,
Senz'altro.
di tutte le persone che ci girano intorno, che vediamo più o meno in televisione.
Sì, in effetti appunto hai riassunto benissimo quella che è la storia.
Molto in breve, è
Molto
fatta
in
di tanti
breve, no,
aneddoti.
chiaramente, stringendo, e questo è una ascesa e caduta di un attore pop, io dico nel ventennio della decadenza, che è appunto l'ultimo ventennio. La storia si svolge più o meno tra gli anni 90 e fino ai giorni nostri, con una, diciamo, retrodatazione biografica, alcuni dati che vengono citati all'inizio, che risalgono comunque agli anni 80, che anche lì devo dire non che vengono trattati molto bene, perché in ogni caso comunque siamo figli di quelli anni, almeno
Certo.
per quello che penso io. Sì, lui è un attore pop, è una figura come ce ne sono tante, appunto come ne abbiamo viste tante in questo ventennio, uno di quelli che fa le fiction in cui interpreta la parte del bravo ragazzo con la felpa, il cappuccio, che fa innamorare gli adolescenti e le mamme degli adolescenti, uno che poi va nei talk show e parla di tutto, di qualsiasi cosa, insomma è un eroe popolare, anche se diciamo che questo ruolo gli sta un po' stretto, perché appunto come dicevi giustamente tu prima, lui ambisce ad altro, ambisce al cinema impegnato, al cinema serio. A un certo punto ci arriva,
Come
ma
tutti
ci
gli attori,
arriva,
poi quando ci parli, anche quelli
chiaro,
volti noti di fiction,
è
no?
chiaro,
Dicono comunque vorrei fare del
vorrei
cinema
fare.
importante.
Sì, solo che quando lui arriva appunto a questa meta, qualcosa si rompe. Qualcosa si rompe, lui paga questa scalata, questa ascesa sociale, commettendo appunto un errore enorme, che io credo che lo possiamo dire,
Sì,
perché
dai, si
comunque
può dire, si può dire.
è il punto di svolta del romanzo. Lui a un certo punto perde la testa per una minorenne, una ragazza di 15 anni, che tra l'altro è la migliore amica della figlia. E questo, insomma, provocherà una serie di reazioni devastanti all'interno della sua vita, ma soprattutto scatenerà un dibattito, nel paese. Ecco.
Una vicenda che è stata paragonata sia da te sia da qualche giornalista a quella di Berlusconi, vabbè, è la prima cosa di Ruby, però il personaggio è diverso, se poi si legge il libro si capisce, più a quella di Roman Polanski, la vicenda, diciamo,
Sì.
legata ai guai giudiziari di Polanski.
Io il libro l'ho scritto nel 2011, tra l'aprile e ottobre. Quel periodo è stato caratterizzato soprattutto da tre fatti di cronaca. Uno appunto è
La nipote di Mubarak,
la nipote di
per
Mubarak,
farla breve,
esatto,
la famosa
la
nipote.
famosa nipote di Mubarak. L'altro, il caso di Roman Polanski, che è un po' un evergreen che ci portiamo avanti da 30
Da
anni,
tanti
ogni
anni,
tanto
certo.
appunto riesce, e in quel periodo diciamo se ne riparlava.
Poi
E
ci fu
poi
Strauss-Kahn, forse.
esatto, il caso Strauss-Kahn, che è diverso rispetto a questi due, perché comunque non coinvolge una minorenne, ma coinvolge comunque un uomo politico che era tra l'altro impredicato di diventare il candidato premier per le elezioni in Francia, che poi sono state vinte da François Hollande. E quello che io ho notato in questo, diciamo, nel dibattito che si era scatenato intorno a questi tre casi, è proprio l'estrema, diciamo, oscillazione che c'era rispetto appunto a, agli aspetti soprattutto di carattere morale. E questa oscillazione era tale perché comunque ci si poneva da prospettive sempre politiche. E a me è sembrato una spia di come le ideologie in qualche modo siano ancora persistenti all'interno del tessuto sociale, soprattutto qui in Italia, in maniera molto forte, solo che sono presenti un po' come cascami, cioè si adattano di volta in volta al nemico che intendono abbattere e quindi hanno forme, assumono forme diverse di volta in volta, e il che chiaramente ne fa l'aspetto deteriore, insomma la coda, il finale di una storia ormai direi quasi centenaria, ecco. E da qui diciamo che mi è venuta in mente l'idea di costruire un po' un romanzo che raccontasse anche soprattutto questo, questa mancanza di, vorrei chiamarla fedeltà, ma insomma di mantenere una barra dritta e perseguire quella che può essere un'idea e quindi ragionare anche sulle cose in base a questo.
Insomma, verrà stritolato Alessandro Mantovani da questo meccanismo, ma ne uscirà fuori, magari poi non so se vorremmo anche raccontare un po' come poi riuscirà in qualche modo a sopravvivere magari a questa tempesta. Però
diciamo che sopravvive a questa tempesta, come
poi lo lasciamo. Però ci fermiamo per una canzone.
Sì, perché ho letto che questo libro ha preso anche spunto da una frase che tu hai letto scritta su un muro, e questa frase l'hai usata per intitolarci l'epilogo. La frase è: questo paese ci morirà tra le braccia, con grande gioia, insomma, una frase di grande speranza. In realtà è una rivisitazione di una frase usata in una canzone di Vasco Brondi, ovvero le luci della centrale elettrica.
Un paese ci morirà tra le braccia, appunto, era una scritta che io ho visto nel quartiere Flaminio a Roma, prima di cominciare a scrivere questo romanzo. Me la sono subito appuntata perché io ci ho trovato un che distruggente in questa frase, perché ci muore dalle braccia solo qualcosa che teniamo a cuore, insomma, quindi mi è sembrata, insomma, una frase molto significativa. E, anche se poi appunto il momento, diciamo, narrativo in cui viene fuori questa frase è un momento un po' particolare, si trova verso il finale e lui dice questo: non ci morirà tra le braccia, quindi in qualche modo richiama ancora di più il verso di quella canzone, cioè lì si gioca anche un dibattito su questo non ci morirà o ci morirà tra le braccia.
Dicevamo del fatto che questo protagonista, insomma, arriva nella Roma che conta, no? Che Roma hai voluto raccontare in questo romanzo? Cioè, che città viene fuori? Come hai voluto che fosse il tuo sguardo sui vari quartieri, le varie anime di Roma?
Questo è un aspetto fondamentale a cui tengo molto, che viene narrato in questo libro. Io personalmente sono nato e cresciuto in una borgata e ricordo appunto negli anni Ottanta le borgate erano ancora una cosa diversa già rispetto alle borgate che raccontava Pasolini, ma ancora diversa rispetto a quelle che sono oggi. E quando poi cominciai ad andare alle scuole superiori, insomma, quindi andavo a Roma, perché noi dicevamo andavo a Roma, anche se comunque la borgata era Roma,
Roma,
sentivo che c'era proprio una sorta di muro, cioè, non dico come il muro di Berlino, che è una cosa fisica, politica, ma qui c'era comunque uno stacco netto e te la facevano pesare. Io andavo a Rossellini, al Cine TV, quindi stava in zona San Paolo, ma insomma io facevo 2 ore, attraversavo tutta Roma ogni giorno e soprattutto quella è una scuola unica nel suo genere, c'è solo quella in Italia in generale, sì. Quindi figuriamoci a Roma. E venivano ragazzi da tutti i quartieri, quindi c'era anche questo scambio continuo e lì veramente scopri, insomma, io a 14 anni ho scoperto veramente che cosa era Roma da questo punto di vista. E naturalmente è un aspetto importante che ho voluto sottolineare, perché comunque si fa poi, insomma, ultimamente, soprattutto l'anno scorso, si è parlato molto di Roma Nord, no? Con gli scandali, secondo me se ne parla anche a volte con uno stereotipi,
certo.
Cioè,
no,
Roma,
certo,
Nord non è solamente quella dei film di Muccino
delle feste con le teste, sì, di porco, insomma. Grazie a Dio no.
Grazie a Dio non è solo quella. Sì, poi tra l'altro appunto il quartiere in cui va a vivere Alessandro Mantovani, che è Vigna Clara, a un certo punto lui ha il padre che è un vecchio operaio dell'Autovox, era un'azienda che stava a Roma sulla via Salaria negli anni Ottanta, che poi è fallita.
Una delle aziende più grosse per quello che riguarda l'elettronica per molti anni.
Sì, e che poi tra l'altro a un certo punto fa uno scatto, diventa un impiegato amministrativo che all'interno della famiglia assurge un po' a leggenda, questa sorta di, cioè, c'è la possibilità di riscatto da operaio a impiegato.
Certo, si apre un mondo,
E
insomma.
questo padre che rimane comunque un vecchio comunista, con queste radici forti, rimprovera al figlio questo
Questa
passato, quando va a
scelta.
vivere appunto a Vigna Clara, gli dice: in questi quartieri, anche le donne delle pulizie votano a destra, mentre in realtà la famiglia della ragazza che lui sposa è una famiglia di sinistra, sono due professori universari, ex sessantottini, insomma.
Esatto, e qui arriviamo anche al fatto che tu hai uno sguardo critico proprio su quel mondo lì, perché il mondo che incontra Mantovani non è il mondo della Roma Nord di destra, appunto, visto che abbiamo
Esatto.
fatto riferimento alle feste che tutti conoscono, non è destra, ma è sinistra, la sinistra dei salotti, dei film colti, delle feste dell'Unità. Quindi tu hai uno sguardo critico nel libro anche su quel mondo.
Ma in realtà io un po', diciamo che ho uno sguardo critico a 360 gradi, cioè qui non si salva nessuno in questo romanzo. Cioè, l'idea poi di titolarlo La misura del danno deriva un po' anche da questo, perché insomma io l'ho detto anche in altre occasioni, cioè in questo ventennio, insomma, che abbiamo vissuto, nel quale siamo ancora immersi, ha inciso e ha cambiato radicalmente non solo chi pensava, diciamo, a destra, ma anche chi si è reputato, si reputa tuttora un elettore di sinistra. Cioè, quello che sostengo io è che alla fine di tutta questa vicenda probabilmente dovrà arrivare qualcuno che dovrà impersonare un po' la parte del perito assicurativo, quello che viene a fare la conta dei danni, no? E dirci a quanto ammonta il danno, in sostanza. E questo credo che sia importante, sia insomma, è una cosa trasversale, che riguarda un po' tutti,
Che
ecco.
travalica la
Che
destra,
travalica
la
la destra alla
sinistra, il
sinistra, sì, per
centro.
cui qui non si salva veramente nessuno, né appunto i classici personaggi della Roma bene che votano a destra e che insomma hanno i figli con la minicar, con le camicie Oxford,
Con le
con le
iniziali.
iniziali, ma nemmeno appunto quel mondo radical chic, come insomma anche un po' sommariamente viene tuttora definito, che qua al suo interno insomma ha varie sfaccettature.